tutti, buongiorno a tutti, benvenuti. E dopo questa fantastica sigla presa da una raccolta funky degli anni 70, di cui sappiamo solo questo, iniziamo la nostra trasmissione Radio Boom, la voce dell'auto-organizzazione universitaria. Al microfono abbiamo Boch.
Ciao a tutti.
E io sono la frase, sapete tutti, insomma, cosa?
Sì, chi sei?
Chi siamo? Ci siamo comunque. Alle mie spalle Giampaolo e Valentina.
Buongiorno.
Che dopo ci sostituiranno ai microfoni.
Esatto.
E al di là del vetro che separa noi umili conduttori dal dorato mondo della regia, abbiamo Flavia e Biagio che sono lì e ci salutano calorosamente. Il tuo microfono non era acceso, te lo dico così, proprio tranquillamente. Iniziamo questa trasmissione in anticipo, stranamente. Quasi quasi fanno le due, e questa trasmissione sarà ricca come tutte le altre. Il menù prevede uno sguardo su Bologna iniziale, perché il VAG di Via Paolo Fabbri 110 è nuovamente sotto attacco. Il comune si è presentato con un'ordinanza dopo una multa di 4.000 euro per vendita abusiva di alcolici, cibo, musica.
Esatto.
E quindi parleremo di questo nuovo attacco da parte del comune, e poi uno sguardo su ieri. C'è stata una manifestazione, un'iniziativa di indipendenza dalla rete Risarmiamoli, la rete No War, perché negli ultimi giorni è successo un fatto terribile, ossia si sono rotti degli oleodotti a Vicenza, legati alla base militare, quindi alla base di Vicenza. Dopodiché parleremo purtroppo degli anniversari che ricorrono in questi giorni, la morte di Dax, di Fausto e Iaio, e di Sole e Baleno. Vedremo un po', insomma, delle queste vicende, ripercorremo un attimo i giorni che hanno, appunto, di queste morti, perché a Milano e anche qui a Bologna sono state fatte una serie di iniziative in ricordo, appunto, dei compagni. Andremo avanti poi, tornando sempre qui su Bologna, perché il CPO ha ricevuto delle denunce per l'azione contro la farmacia di Via Mazzalenti, e parleremo quindi col TPO e con Alfredo Di Autoff per l'iniziativa invece che ho fatto la settimana scorsa su Via Zamboni vista da noi.
Vista.
Per cui questo è ciò che vi aspetta. Vi ricordiamo da subito i numeri per contattarci. Se volete telefonarci, fatelo allo 051 34 64 58. Se volete mandarci una SMS al 333 18 09 494. Adesso prendo un po' di fiato, vi faccio questa sigaretta e intanto ci ascoltiamo un bel pezzo.
The black skyless day, oh my name.
Black on Star, cover di Soundgarden.
Wonchuka. Ma siamo fantastici, bravissimi.
Un live set direttamente questo.
Bene, lasciamo adesso, a parte tutte queste cazzate, cominciamo la nostra trasmissione. Sono d'accordo?
Esatto, parliamo un po' seriamente.
Parliamo un po' seriamente. Eh sì, bisogna parlare seriamente perché a Bologna succedono fatti.
A Bologna
esistono, succedono fatti sconvolgenti. Se poi ci abbassa un po' il sottofondo magari è meglio, comunque. Perché? Perché il Bug 61, l'officina dei media indipendenti di via Paolo Fabbri 110, da dove noi stiamo trasmettendo la nostra trasmissione, è nuovamente sotto attacco. Infatti, solamente un anno fa partiva la campagna dell'assessore Sant'Andrea, da parte sempre comunque, quindi l'assessore rappresentante del comune in mano a Cofferati, questa campagna contro il Bug, e tutti ce la ricordiamo come la campagna dello scontrino. A distanza di meno di un anno il comune riparte all'attacco del Bug, perché è arrivata una multa di 4.000 euro. Questa multa di 4.000 euro sarà seguita poi da una notifica da parte del comune lo stesso giorno in cui il Bug organizzava, aveva indetto una conferenza stampa per rispondere alla multa. Questa multa e la notifica si basano l'attacco è giustificato così: la presenza di bar e cucina nelle serate musicali assolutamente abusive. Per cui, partendo da questo attacco, appunto il comune manda la multa di 4.000 euro al Bug e prontamente il Bug risponde indicendo questa conferenza stampa per il 13 marzo, giovedì scorso. A pochi minuti dall'inizio della conferenza stampa arriva una simpatica notifica del comune, una notifica in cui leggo: si ordina all'associazione Vaga 61 di cessare immediatamente l'attività abusiva di somministrazione di alimenti e bevande e di trattenimenti musicali. Pam proprio. Dopodiché continua: si dà mandato a tutti gli ufficiali giudiziari, al pubblico ministero, agli ufficiali delle forze pubbliche di intervenire anche coattivamente mediante l'apposizione dei sigilli qualora l'interessato non ottemperi spontaneamente. Una notifica, io direi, allucinante e minacciosa, insomma. C'è un po' da cagare.
Stanno spingendo da fuori sempre di più per chiudere questo posto, per far sì che la gente non si ritrovi più.
Solamente che se una volta i centri sociali vengono chiusi solamente con la forza e quindi con la polizia, adesso si sta tentando un'altra strada, la strada della minaccia e dell'intervento della polizia amministrativa. Quindi diciamo che l'attacco che Cofferati da anni fa contro i centri sociali, contro i luoghi di libera aggregazione che producono continuamente una nuova cultura, un nuovo modello di socialità, un nuovo modo di vivere Bologna, questi continui attacchi, prima li faceva solamente sgomberando e con le ruspe, adesso si è aggiunto un nuovo mezzo, un nuovo modo per attaccare questi luoghi liberi, e appunto mandare le notifiche, le multe e la polizia amministrativa. Il Bug ha risposto con tutti questi argomenti alla multa e alla notifica nella conferenza stampa e probabilmente inizierà una campagna, anche perché nei giorni prossimi si prevedono intanto degli incontri con i compagni e le compagne degli altri centri sociali di Bologna, perché bisogna rispondere a questo ennesimo attacco. I centri sociali sono un luogo di cultura, di socialità diversa da quella che ci propugna ultimamente questa Bologna e questa società, per cui noi siamo solidari naturalmente al Bug. Vedremo un po' nei prossimi giorni come si andrà avanti e quali saranno le modalità con cui il Bug e gli altri centri sociali risponderanno allo sceriffo. Restando quindi su Bologna, sulla nostra città, ieri si è svolta un'iniziativa chiamata dalla rete di Farmiamoli di Bologna in via Indipendenza. Infatti dalle 4 del pomeriggio i compagni si sono ritrovati in via Indipendenza per denunciare un fatto terribile che è successo appunto a Vicenza, ossia si è rotto un oleodotto militare a Vicenza e così i due dei fiumi più importanti del Veneto sono stati inquinati e in questo modo poi anche tutto il territorio, la fauna e la vegetazione di Vicenza sono stati inquinati a causa di questa rottura. Questo, la cosa, già questo è un po' terribile da dire, sì. Una falda inquinata, un territorio comunque rovinato.
Se non fosse che tutto questo oleodotto portava il carburante direttamente per gli aerei militari delle basi USA, i Camp Percy,
Aviano.
E insomma questa cosa si va a ribadire ancora di più che la base dal Molin proprio è una cosa più nociva che positiva sia per la cittadinanza che proprio per l'Italia intera, credo, per qualunque stato.
Sì, sebbene il governo continui a dire che le basi militari sono innocue, non provocano nessun problema, a quanto pare no. Perché appunto l'oleodotto portava il carburante agli aerei delle basi militari, per cui non è, nonostante questo fatto sia rimasto all'oscuro, nessuno ne abbia parlato, è un fatto gravissimo e che appunto va a sottolineare come le basi militari, italiane come straniere, non sono nocive, non le vogliamo e non ci devono essere. Il territorio italiano è pieno di basi militari e l'Italia continua a mantenere questa sua linea di combattiva e continua a mandare soldati in tutti gli angoli del mondo, appena c'è uno spazio tac ce li mandiamo, e la rete di Salviamoli, la rete No War, assolutamente vuole contrastare questa tendenza. E per cui niente, tutta questa iniziativa per ribadire il no alla guerra. Ma abbiamo la fare Bologna per il momento l'abbiamo concluso. Vabbè, non ridere. E adesso sono le 2:10, siamo in tempo. Stranamente sono quasi contenta.
Ci sento proprio perfetto.
Sarà questo che ci mette un po' d'agitazione, il fatto di essere in orario dopo molto tempo. Per cui prendiamoci un attimino di pausa e mandiamo l'audio. Mandiamo l'audio della conferenza stampa. Giusto, Flavia? Sì, Flavia dice di sì, per cui prendiamo quest'audio registrato durante la conferenza stampa di giovedì 13 marzo.
Intanto parto dal concetto che secondo noi questo è un attacco politico portato avanti sotto forma di atto amministrativo, ma comunque un attacco politico. Peraltro perfettamente in linea con quella che è stata la sparata della Sant'Andrea la primavera scorsa, la questione degli scontrini, quel tipo di campagna, che a suo tempo è stata non solo respinta con forza da noi a livello proprio di partecipazione alle attività del posto, di mobilitazione, di raccolta di firme, di prese di posizione, ma anche assolutamente sconfessata poi da membri della sua stessa maggioranza. Ora ci riprovano inserendo dalla finestra quello che abbiamo fatto uscire dalla porta sotto forma prima della multa e poi di questa, che è appuntamente una provocazione.
Thank you.
entriamo in studio direttamente mentre viene la regia, c'è una festa con pupazzi e coriandoli. Di qua parliamo un po' di cose più serie e parliamo della questione del G8, perché appunto stanno andando avanti le indagini da parte della magistratura sui casi di Bolzaneto, i casi dei medici e degli agenti di polizia che sono imputati in questa vicenda. E ci sono uscite l'11 marzo, sono state chieste delle condanne. L'11 marzo è uscita questa richiesta a oltre 76 anni, 4 mesi e 20 giorni per i 44 imputati del processo. E appunto ci sono fra le diverse pene, ci sono pene abbastanza pesanti per i responsabili della sicurezza di Bolzaneto, da 5 anni, 8 mesi e oltre, diciamo, sperando che sia molto più oltre. E poi ci sono soprattutto delle accuse molto molto gravi, quali tortura, che appunto secondo il PM furono inflitte almeno 4 delle 5 tecniche di interrogatorio che non sono accettate dalla Corte Europea, sta un po' incartando in italiano, e appunto dagli anni 70 questi tipi di tortura non venivano utilizzati e non ne veniva data traccia, sono ritornati nel 2001 e sappiamo, oltre alle questioni di piazza, quanto sono state gravose le offese da parte della pubblica sicurezza sui manifestanti, sia appunto in piazza sia all'interno delle caserme, dove succedevano cose allucinanti, pestaggi, violenze fisiche e sessuali nei confronti delle ragazze, nessun tipo di tutela, nessun tipo di contatto con gli avvocati, né possibilità di averlo, insomma, sono stati negati tutti i diritti, penso che si possa avere un essere
tutto molto legale.
Esatto, molto legalmente e molto alla luce del sole.
E nonostante ciò, devastazione batte comunque saccheggio, perché i 25 compagni, i 25 manifestati accusati di devastazione e saccheggio, altro reato che i nostri giuresperiti amano ripescare dall'archivio storico del loro mestiere, hanno avuto appunto condanne per un totale di 110 anni, quindi devastazione, saccheggio, tortura, 110 a 76, portiamo a casa un'altra vittoria.
1-0.
Esatto. Pene molto pesanti, pene che potrebbero essere più pesanti, segnaliamo a margine, se l'Italia non fosse ancora inadempiente rispetto alla richiesta che nel diritto internazionale è stata avanzata fin dall'88 di ratificare un documento in cui ci si esprime in favore della promozione di disegni di legge nei vari paesi che condannino la tortura, se l'Italia avesse il reato di tortura e trattamento inumano, i reati contestati agli agenti e ai medici per i fatti di Bolzaneto non sarebbero prescrittibili e andrebbero da 4 a 10 anni, invece tutti andranno più o meno in prescrizione nel 2009. Quindi non solo li abbiamo sconfitti, ma forse noi faremo anche più anni di galera.
Esatto. Poi calcolando che comunque tutti i responsabili li vediamo sempre più candidati a ruoli più alti, nel senso che De Gennaro, che allora era il capo della polizia a Genova, responsabile dell'ordine pubblico a Genova, ora lo vediamo mettere rifiuti a Napoli a cercare di dimesticarsi anche lì, spedendo pacchi imballati di nero a destra e a sinistra con i militari. Quindi
dicono che alla notizia dell'arrivo di De Gennaro addirittura 10 tonnellate di Eternit abbiano provato a sgomberarsi da sole,
a scappare,
conoscendo i suoi metodi.
Sì. Bene, ora direi che possiamo parlare di un'altra vicenda, ritorniamo a Bologna.
Allora, vogliamo parlare dell'azione comunicativa alla farmacia di Sant'Antonio. Praticamente, alla vigilia del corteo dell'8 marzo ci sono stata una cinquantina di attivisti e attivisti del centro sociale del TPO che hanno effettuato questa iniziativa simbolica di denuncia e comunicazione davanti alla farmacia Sant'Antonio di via Massarenti, che non vende la pillola del giorno dopo. Questa azione si è concretizzata in un rovesciamento di polistirolo a forma di pillole all'ingresso della farmacia, esponendo poi striscioni dove c'era scritto fuori i nostri corpi dal vostro controllo, e venivano distribuiti volantini applicate nelle vetrate degli adesivi di protesta. Da segnalare è la reazione violenta del simpaticissimo farmacista che è uscito urlando, insultando tutti e scagliandosi contro una ragazza cercando di strapparle il megafono. Allora, noi sappiamo che non è lecito non garantire la legittima dispensazione del contraccettivo d'emergenza, cioè la pillola del giorno dopo deve essere data dai farmacisti, altrimenti si incorre in un reato che è l'omissione d'atti d'ufficio previsto dall'articolo 328 del nostro codice penale. Perciò sappiamo che dovrebbero evitare questi circhi i farmacisti. In più, reazione simpatica è stata anche quella della curia bolognese con i suoi toni di protesta relativamente al comportamento delle ragazze manifestanti, dicendo che sono state violente e hanno effettuato una strategia del terrore. Tuttavia, a loro difesa si è espresso il presidente dell'Ordine dei Farmacisti, Franco Cantagialli, che ha ribadito che sull'obiezione della pillola del giorno dopo non è possibile pronunciarsi, dal momento che si incorre comunque in omissione o rifiuto di atti d'ufficio ed è obbligatorio che il farmacista la venda. Da qui possiamo...
Sì, è sempre quello che queste questioni di libertà o non libertà che si possono, di obiezione, fra virgolette, che possono avere sia medici che farmacisti, per me è veramente allucinante, cioè non credo si possa riuscire a giustificare in nessun modo. A questo punto sentiamo un po' un'opinione da un esterno, sento la regia. Cioè, dovrebbe essere...
Ci sono.
Ci sei? Esatto, ci vuoi parlare un po' della questione della farmacia, com'è andata, com'è successa questa cosa? Esatto.
No, faccio un po' una... Cioè, già ho appena sentito gli assunti, appunto, sono stati fatti questi vari episodi, questi vari articoli che sono usciti. Ne aggiungo subito uno in cronaca, che è appunto un attacco che è arrivato ieri sulle stesse pagine che... dell'Avvenire, appunto, dei confronti dell'Ordine dei Farmacisti, quindi gli ordini ecclesiastici bolognesi non si sono limitati solo ad attaccare noi militanti del TPO che abbiamo realizzato quell'iniziativa in farmacia riempiendola di palline di polistirolo simbolicamente e lanciando questa campagna di boicottaggio nei confronti di chi si ostina a non vendere metodi contraccezionali, metodi contraccezionali, perché ricordo anche che la farmacia di Sant'Antonio spesso si è rifiutata anche di vendere preservativi, quindi non parliamo solo di pillole. La pillola fa un po' più scalpore, certo, il preservativo è magari un qualcosa di diverso. E niente, noi domani sera abbiamo lanciato questo dibattito pubblico al TPO, quindi invitiamo tutti e tutte a partecipare, appunto per capire cosa si sta muovendo a Bologna su una problematica del genere, e l'analisi politica importante che ci viene da fare nei confronti del farmacista, appunto questo autodefinirsi obiettori, quando tutti noi sappiamo che l'obiezione di coscienza è ben altra, sappiamo che l'obiezione di coscienza è che si rifiuta di ammazzare e che si rifiuta di, appunto, di non prendere anche armi in mano, e allo stesso tempo ci rendiamo conto che questo discorso si sposta su un valore della parola vita o del concetto di vita, perché se per un farmacista non vendere la pillola del giorno dopo significa salvare una vita, ci rendiamo conto che non è così, e che anche le campagne mediatiche che stanno nascendo, anche con la candidatura di Ferrara, vanno ad impagare appunto delle lotte, delle conquiste già avute negli anni passati.
Sì, è allucinante questa cosa, anche se per una cosa piccola vi invidio, per la scomunica da parte della curia bolognese, credo
non,
che...
Sì, che non è ancora arrivata la bolla ufficiale, non penso che arriverà la comunicazione formale, però noi continueremo per farci arrivare la bolla e non ci fermeremo certo qui.
È la firma di Ratzinger anche.
Esatto.
Vi ringraziamo per questo tuo contributo.
Grazie a voi.
Ciao. Bene, a questo punto chiedo alla Franza, è pronta? Parlare, lei, non so.
Sì, possiamo anche passare la palla, insomma.
Sì.
Rimaniamo sempre in ambito bolognese, rimaniamo anche sempre nell'ambito del movimento studentesco e dei vari attivisti bolognesi che in questi giorni appunto si stanno muovendo. Perché? Perché il collettivo Out Off di, appunto, dell'Università Bolognese ha per il mercoledì 12 marzo ha chiamato un'iniziativa chiamata Bologna vista dagli Zamboni. Questa iniziativa che si compone di un dibattito partendo dai dati che sono stati raccolti appunto dal collettivo su come gli studenti che vivono quotidianamente la via Zamboni e tutta la zona universitaria vedono appunto questa zona. Una zona universitaria che vediamo sempre di più attraversata dalla polizia e militarizzata, una zona universitaria che pian piano sta diventando sempre più spopolata. Perché vogliono appunto desertificarla, vogliono che avere un centro storico, una zona universitaria pulita, ordinata, dove tutto è tranquillo, dove tu vai a farti la camminata e senti la musica del teatro, e mentre le strade sono completamente vuote. C'è questo tentativo da parte del comune, da parte di Cofferati, di neutralizzare in qualche modo tutto il significato che proviene invece dalla zona universitaria, che viene invece vista diversamente da noi studenti. Una zona che deve essere vissuta e aperta, deve essere attraversata da chi effettivamente crea la vitalità e chi crea cultura e sapere e anche socialità all'interno di Bologna. Per questo appunto il collettivo DOF ha chiamato a raccolta gli studenti che volevano discutere di questa questione. Dovremmo avere al telefono Alfredo del collettivo DOF. Ci sei?
No! Pronto, ciao Fra,
ciao.
Parlo forte e chiaro dalla universitaria, in diretta, live.
Se fai il caffè al 36?
Al bronze.
No, non penso fai il caffè al 36, adesso penso che andavo mi sa dalle cubane, meglio, no?
Senti, insomma.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Boom per incominciare. Bene. Poi chiedimi pure tutto quello che vuoi.
Io ti chiedo da subito di questa iniziativa, appunto Bologna vista dagli Zamboni, come è partita l'idea di discutere su via Zamboni, da come è partita insomma questa iniziativa?
Allora, innanzitutto ti posso dire che noi come collettivo Auto, quindi come collettivo che lavora all'università e nella zona universitaria principalmente come diciamo ambito di intervento, mettiamo al centro della nostra pratica politica, la nostra prassi agente, il meccanismo dell'inchiesta e della corricerca, come una sorta di messa a valore e messa in qualche modo diciamo un ritorno di quello che è il nostro lavoro politico appunto all'università, le nostre istanze che proponiamo, le nostre parole d'ordine, eccetera, eccetera. Il meccanismo appunto dell'inchiesta e della corricerca nasce anche per metterci in contatto e in relazione ulteriore con gli studenti, le studentesse, tutte le persone che quotidianamente attraversano la zona universitaria che poi rappresenta il cuore di Bologna. Per cui nello specifico questa Bologna vista da via Zamboni voleva essere vuole tuttora essere un metodo per cercare di innanzitutto instaurare relazioni politiche su territori quali quelli della lotta, del conflitto, sulle rivendicazioni di chi vive la zona universitaria, e poi vuole essere anche una sorta appunto di strumento di controllo, un feedback del lavoro che noi come collettivo Out-Off facciamo all'università e di quello che poi ci ritorna come percezione da parte del corpo vivo dell'università e di Bologna. Nello specifico poi Bologna vista da via Zamboni voleva essere, vuole appunto essere, una prospettiva, un colpo d'occhio, possiamo dire, ma anche qualcosa di più elaborato, perché comunque le domande che venivano fatte nell'elaborazione di questa inchiesta erano domande a risposta aperta in cui tutti potevano prendere parola nel modo più esaustivo e completo che ritenevano.
Ecco un attimo, appunto, da questa inchiesta, quali sono più o meno le impressioni, i dati che ne sono, ne avete ricavato, quali sono le impressioni?
Guarda, allora, fondamentalmente noi abbiamo diviso l'inchiesta in due, diciamo, grossi item, parlando un po' in stile anglosassone, come va molto di moda, ma chiamiamoli anche moduli, va? Allora, uno fondamentalmente sulla prospettiva della zona universitaria, vissuta come luogo, come spazio vivo e attraversato quotidianamente da migliaia e migliaia di persone, quindi della militarizzazione delle piazze, della desertificazione dello spazio pubblico, la riappropriazione dell'università da parte degli studenti, anche con dinamiche quali quelle di una festa, come noi abbiamo fatto ultimamente un out of party il 20 febbraio scorso, e fondamentalmente su quale fosse la percezione da parte delle studentesse e degli studenti dell'università. E poi un secondo modulo, appunto, che riguardasse l'autoformazione, e nello specifico chiedevamo anche se si era a conoscenza di un corso totalmente autogestito dagli studenti che si fa con la professoressa Anna Borghi nel corso di psicologia generale, e che durante questo anno accademico ha portato anche al riconoscimento di 5 crediti formativi, che secondo noi va proprio nella direzione del nostro agire politico, che è quello comunque di scardinare questo sistema universitario ormai in macerie, anche espropriando i crediti e facendoci noi le nostre lezioni e scegliendo quali sono le materie, gli argomenti che vogliamo studiare e che riteniamo più idonei, più formativi, o in questo caso autoformativi per noi e per tutti.
Siete soddisfatti quindi di come è andata l'iniziativa di mercoledì?
Sì, siamo soddisfatti, e quello che pensiamo comunque di mandare sempre avanti questa pratica dell'inchiesta e del fare con ricerca, perché secondo noi sono appunto importanti far passare alcune parole d'ordine, non anche sempre con dei semplici volantini o con dei comunicati, con degli slogan urlati nel megafono, ma cercare di coinvolgere le persone sulle nostre tematiche, appunto su quello che lavoriamo quotidianamente come studenti, come collettivo, fondamentalmente, cioè, ci incentivano ad andare avanti e crediamo che questa sia la strada più idonea e la migliore. Poi
siamo d'accordo,
sempre a verifica, ecco.
Lei, per i prossimi giorni avete già in mente qualche progetto, qualche iniziativa?
Oh, non so a casa mia, ma a casa mia è settimana è Pasqua, è ferie, basta. Ma che cazzo vuoi fare? Oh, pausa.
Prendiamoci una vacanza allora, dai.
Prendiamoci una vacanza.
Che c'è sempre proprio.
E uova di cioccolato.
Bravo. Vedi, noi vi ringraziamo e ti salutiamo a questo punto.
Ok, anch'io vi saluto e vi ringrazio.
Benissimo, ciao Alfredo, ciao. Oh, abbiamo concluso anche questa fantastica telefonata con Alfredo, che è stato anche parlato ai microfoni di Radio Boom nel tempo che fu. Siamo quasi anche in ritardo, abbiamo cominciato in anticipo e finiamo in ritardo come al solito. E il menù per oggi è finito, perché siamo arrivati alla frutta. Siamo arrivati alla frutta in tutti i sensi. Alla mazza caffè, direttore. Anzi, andiamo a farci la mazza caffè adesso. Finiamo con ricordarvi gli appuntamenti della prossima settimana. C'è il solito mercatino biologico qui al VAG domani, martedì, dove potete acquistare prodotti biologici, e c'è una fantastica cenetta biologica. Ecco, e poi l'assemblea di giovedì di Radio Boom alle 17 in realtà poi 34 l'avete stata gestita,
e poi c'è
una serie di iniziative che non so quali siano, quindi
c'è un'iniziativa giovedì sera a Crash, per chi fosse interessato a capire come si sta costruendo il tavolo anti G8 in Giappone, con un intervento di un compagno interpretate voi il suono dell'asterisco, Nipponic, ovviamente in traduzione, quindi vi rimandiamo a questo per costruire insieme un percorso che ci porterà magari a piedi fino in Giappone.
Magari no, però a piedi no.
Magari no.
Vabbè, io vi raggiungo lì.
No, nel tavolo no.
Venga a nuoto.
Abbiamo concluso anche per oggi la nostra trasmissione, vi ringraziamo tutti i nostri ascoltatori che saranno miliardi naturalmente là fuori. Vi lanciamo l'appuntamento solito per lunedì prossimo alle 14 qui su Radio Città Fucico 103.1. Per cui
il lunedì dell'angelo, una puntata speciale.
Ah, è
la
Pasqualina. Allora no ragazzi, ci sentiamo l'ultima, tra una settimana.
Esatto.
Ah, c'è festa? Sì, ormai per me è il concetto di ragazza.
Facciamo una parlando dell'ultimo film di Tim Burton, che è un musical insanguinato, un po' un incrocio tra Jesus Christ Superstar, la
Mel Gibson. Ma che ha lanciato comunque il tormentone del 2008, ossia Joanna.
E sulle note di Joanna.
Vi salutiamo e ci sentiamo presto, quindi.
Ciao Fiorella.
Ciao Fiorella.
Ciao Joanna.
Ciao Joanna.